Siamo qui in questa bellissima solennità di fine anno liturgico del rito romano, la 34ª domenica, solennità di Cristo Re. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timor di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Parola del Signore. Ah, questo buon ladrone veramente straordinario, sapete perché? Ma perché ha riconosciuto un re in un uomo crocifisso? Ma come si fa a riconoscere un re in un uomo crocifisso? La tortura più umiliante, più non neanche riservata ai romani, ai peggiori delinquenti riservata. E il buon ladrone, dicendo a Gesù: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Un regno può averlo solo un re. Non c'è nessuno che abbia un regno se non è re. Lo riconosce re implicitamente. E questo buon ladrone dalla tradizione è stato chiamato Disma, eh? Allora, diciamo, San Disma prega per noi, anzi io l'avevo preso come santo protettore, sapete perché? Perché una volta avevo letto un racconto, credo di Dino Buzzati, non mi ricordo più di chi, i santi che sono in paradiso, no? I santi conosciutissimi, San Francesco, Sant'Antonio da Padova, ricevono quintali di posta, quintali di richieste, quindi non so come fanno a evadere tutte queste richieste, per cui mi sono detta: qui bisogna scegliere qualcuno che non sia conosciuto, che così arriva dritta alla mia richiesta e la può subito esaudire. Ecco perché bisogna cercarsi dei santi protettori sconosciuti, che così, avendo meno protettori di altri, possono esaudirci più velocemente. E quindi vediamo che qui quello che mi ha colpito in questo Vangelo è che c'è una parola che ritorna per tre volte, detta da tre categorie diverse. La prima volta sono i capi, la seconda volta sono le folle e la terza è il cattivo ladrone. Qual è questa parola? Se è Dio, salvi se stesso. Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. E sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. E vi ho già spiegato cosa significa quella scritta, è una cosa incredibile, perché lì viene fuori in modo drammatico la divinità di Gesù, perché la scritta era in tre lingue: latino, ebraico e greco, e sappiamo com'era. In latino inri, la vediamo sempre nei nostri crocifissi, in greco imbi, perché il re greco è Basileus, e in ebraico significa Yahweh, sono le iniziali di Yahweh, quindi c'era scritto sulla croce il nome Dio, e per questo I giudei, i farisei erano furibondi, dicevano Pilato, tira via quella scritta. Perché tutti i pellegrini che affluivano, era la Pasqua, quindi affluivano a Gerusalemme, vedevano che era stato crocifisso Yahweh. E Pilato, quella volta fu irremovibile, l'ho messa e non la tiro via. E ha confermato, insomma, che credeva che Gesù era veramente il re dei giudei. E quindi vediamo che lo celebriamo come re, ma un re che sconvolge tutti gli schemi di regalità umana, perché invece di regnare serve, e invece di trionfare fallisce, ma è così che vince. Sconvolgendo ogni schema di regalità e potenza umana, ha vinto la più grande battaglia e ha sconfitto il più grande nemico del genere umano, la morte eterna. E solo dopo, notate, perché questo è contrario ad ogni logica umana, avverrà la solenne intronizzazione, quando all'ascensione Gesù salirà alla destra del Padre. Siedere alla destra significa essere plenipotenziario, tutti i poteri del Padre. Ma solo dopo, perché nella logica umana vediamo che prima si fanno i re e poi le battaglie. Il re a capo degli eserciti, mentre qui Gesù ha dovuto prima sconfiggere con la morte di croce il tremendo e mortale nemico e poi essere intronizzato. Ma ora è veramente il sovrano assoluto, lo splendore della gloria del Padre, è esaltato al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. E poi sarà la fine. Quando, dopo aver ridotto a nulla ogni principato, potestà e potenza, egli consegnerà il regno a Dio Padre. Allora, quello è veramente il misteriosissimo giorno per eccellenza, che solo Dio conosce. E allora in quel misteriosissimo ultimo giorno che lui solo conosce, non solo l'uomo, ma tutta la creazione sarà di Cristo. Egli farà l'ingresso nella nuova Gerusalemme, scortato da tutti gli angeli, regnerà sui nuovi cieli e la nuova terra e consegnerà il regno a Dio Padre affinché egli sarà tutto in tutti. Ecco, io una volta ho capito, ho avuto come un flash, ho capito. Che cos'è il paradiso e perché sarà questa felicità senza ombra? Perché Dio sarà tutto in tutti. Sulla terra l'infelicità da cosa deriva? Che Dio non è tutto in tutti. Quando uno fa soffrire un altro, non è Dio che lo ispira. Ci sono i tre nemici, la carne, il demonio, il sangue, la carne, il demonio, il mondo. Ecco perché sulla terra è così difficile, più un inferno che un paradiso. Perché non solo Dio non è tutto in tutti, ma c'è il regno del male che non si dà pace. E quindi quando Gesù farà l'ingresso nella nuova Gerusalemme scortato da tutti gli angeli, allora regnerà lui, non regnerà più il male, regnerà sui nuovi cieli, la nuova terra e consegnerà il mondo a Dio Padre e allora sarà tutto in tutti. Allora saremo definitivamente liberati dal nemico che sarà precipitato in fondo agli abissi. E sarà un regno dove non ci sarà più traccia di male, pena, colpa, dolore e morte. Saremo veramente nei cieli nuovi, nella terra nuova, dove ci sarà solo più gioia, amore. Sarà un regno di luce perfetta, dove ogni tenebra sarà scomparsa. Ma vi rendete conto che meraviglia? I nuovi cieli e la nuova terra sarà questo regno dove Dio sarà tutto in tutti, eh? Oggi celebriamo quindi Gesù Cristo, Signore dell'universo, E quindi è importante approfondire quest'universo. Perché? Sapete perché è importante approfondirlo? Perché essere cristiani oggi non è solo andare a messa a pregare. Ma bisogna avere una struttura propria per confutare ciò che il mondo attorno a noi ci dice. E per questo bisogna capire anche l'origine dell'universo. Quelli che vanno a scuola ricevono delle nozioni che sono esattamente all'opposto dai valori cristiani. Allora, l'universo. Se siamo cristiani, la concezione dell'universo è completamente diversa da uno che è cristiano e da uno che non lo è. Perché? Per uno che non lo è, si mette in campo non so quante teorie, il caos, non so che cosa, eh? Ora, se noi, in quanto cristiani, crediamo in queste teorie, sapete cosa siamo? Siamo addirittura eretici. Perché il credo, il primo articolo del credo dice: credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. E quindi l'universo è un progetto divino. Ha iniziato un progetto divino Dio quando ha creato il mondo. Sapete perché noi siamo fortunati? Noi abbiamo le risposte, gli atei non ce l'hanno. Noi nella Bibbia, ed è l'unica religione che afferma questo, la religione cristiana, Dio creò dal nulla tutte le cose. Pensate che già gli antichi greci, a partire da Aristotele, credevano che la materia fosse eterna, fosse sempre esistita, un eterno ritorno, un ciclo finisce e poi ricomincia, ma non c'era mai stato un inizio, un qualcuno che l'aveva lanciata. E quando si è scoperto scientificamente, appurato che è così, la teoria del Big Bang, pensate che l'Unione Sovietica l'ha rifiutata. Perché? Perché bisognava far entrare in campo un creatore. Se c'è stato un inizio, c'è stato qualcuno che ha dato inizio, mentre invece se la materia era sempre esistita, non è mai iniziata, non si deve ricorrere a qualcuno che l'abbia creata. Quindi, vedete com'è importante approfondire queste nozioni adesso, soprattutto per i giovani che vanno a scuola, che hanno tutt'altre teorie in testa. Noi siamo già immersi nel mistero. Quando c'è questa specie di orgoglio adesso della scienza che ci dà le spiegazioni, ma cosa fa la scienza se non scoprire delle leggi precisissime e perfettissime che qualcun altro ha messo? Come diceva Enrico Medi, di cui adesso è in atto la causa di beatificazione. Ah, poi ho sentito l'altro giorno una cosa che mi ha fatto un piacere enorme, ve l'ho citato, ah, lo riprenderò perché è simpaticissimo. Hanno iniziato la beatificazione di Monsignor Fulton Sheen, quel vescovo radiofonico statunitense o americano, adesso mi ricordo bene di dove, ma sono in corso per la beatificazione sia lui che un nostro italiano, padre Mariano da Torino. Erano tutti e due celeberrimi predicatori radiofonici e televisivi, e di tutti e due c'è la causa di beatificazione. Ma Fulton Sheen mi sembra proprio che lo faranno beato a novembre. Oh, insomma, adesso bene la data non me la ricordo, però allora, anche di Enrico Medi, che era un fisico. C'è la causa di beatificazione in corso, e lui diceva una cosa di un buon senso estremo che nessuno può negare. Per spiegare, La realtà dell'universo, no? Diceva, se noi abbiamo un vaso di fiori sul tavolo, noi possiamo analizzare i fiori, le componenti, l'altezza, la lunghezza, il profumo, e possiamo studiare questi fiori, questo vaso di fiori e dirne tutte le proprietà, no? Ma c'è un antefatto. Il vaso di fiori era lì. Se io lo posso studiare è perché era lì, qualcuno l'ha messo. Ecco l'universo. Chi studia l'universo studia qualcosa che c'è già, che precede l'uomo infinitamente di infiniti secoli. Se l'uomo lo può studiare è perché qualcuno l'ha messo lì, e non solo l'ha messo lì, ma con delle leggi precisissime, se possibile la tecnologia, è perché ci sono delle leggi precisissime nell'universo. E quindi sappiamo che qualcuno l'ha lanciato, e vi ho detto l'altra volta che è l'universo in espansione, questo sarebbe una prova che qualcuno l'ha lanciato, no? Allora, mi veniva da fare questa associazione, no? Una materia inerte da sola non si muove, una pietra da sola non si muove, perché si muove bisogna che qualcuno la prenda e la lanci, no? E andrà, secondo la potenza del lancio, andrà più o meno lontano, no? Ora, l'universo sono materie gassose, materie inerte all'inizio. Allora, l'espansione dell'universo ci dice proprio che qualcuno l'ha lanciato ed è ancora nel lancio. Ed è ancora nel lancio. E qui si sbizzarriscono gli astrofisici perché. Quindi qualcuno l'ha creato e l'ha lanciato. È solo che c'è un guaio, prima o poi si fermerà. E questa è un'altra prova che è stato lanciato, perché una cosa che non fosse stata lanciata, potrebbe anche non fermarsi. Come dicono i greci, la materia è sempre eterna, va sempre avanti, eterna, ma non è la materia eterna, solo Dio è eterno. E quindi l'universo prima o poi si fermerà. Ecco, qui si sbizzarriscono. Quando? Allora, secondo Zichichi, è simpaticissimo Zichichi, il nostro astrofisico italiano. Secondo Zichichi, ma sono ipotesi, lui dice che si fermerà fra 30 miliardi di anni, il sistema solare invece finirà fra 5 miliardi di anni. Secondo altri autorevoli scienziati cambia la data, ma non cambia il verdetto finale. Si fermerà, finirà. Ma ne abbiamo uno autorevolissimo. Colui che ne sa più di tutti si è pronunciato nel Vangelo. Cosa ha detto? Cieli e terra passeranno. Che passano, lo sappiamo, l'ha detto il creatore di questo stesso universo. Se l'ha detto lui che l'ha creato, lui lo sa assolutamente senza nessun dubbio. Quindi, nessun dubbio, stiamo andando verso la fine. E ci andiamo allo stesso modo. Mi piace fare questa analogia dei tempi che caratterizzano le sinfonie, no? Sapete, sinfonia, allora andante, andante vivace, andante con moto, allegro, largo, eccetera. E sapete cosa siamo noi? Siamo tutti andanti con moto, e moto sempre più accelerato, perché appunto l'universo è in espansione, e l'espansione è accelerata. Ma pensate la cosa straordinaria, che questo re dell'universo ha voluto, per scelta sua, personale, farsi uno di noi, facendosi uomo. Ha preso gli stessi atomi e le stesse cellule che compongono ognuno dei 7 miliardi di esseri umani che esistono sul pianeta Terra. Pensate, ogni persona è composta da 100.000 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene circa 1.000 miliardi di atomi. Ecco di cosa è formato il corpo umano. Vedete che complessità c'è nell'uomo? In confronto le stelle che sembrano così grandiose e immortali sono niente perché è materia, materia gassosa, materia rispetto alla complessità che c'è nell'uomo non c'è assolutamente paragone. Quindi dobbiamo chiedere al Signore. Per essere re dell'universo, sapete di cosa ha bisogno il Signore? Per essere re dell'universo ha bisogno che ognuno di noi gli permetta di essere il re del nostro cuore, perché l'universo è fatto da miliardi e miliardi di cuori. Lui vuole essere un re di cuori. Guardate, mi veniva da pensare, perché abbiamo la prima lettura tratta dal libro di Samuele. Ora, nel libro di Samuele c'è raccontato un fatto che è il momento più tragico della storia di Israele. Quando il popolo, stanco di essere come tutti gli altri popoli, reclamò che voleva un re e il Signore rispose a Samuele: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, prenderà le vostre figlie per far le sue profumiere, cuoche, fornaie, prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti e li darà ai suoi ministri, sulle vostre sementi e sulle vostre vigne metterà delle tasse. Che darà ai suoi cortigiani, ai suoi ministri, vi prenderà i servi e le serve, gli armenti. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Dopo che Samuele riferì questa cosa al popolo, il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no. Ci sia un re su di noi, vogliamo essere come tutti gli altri popoli. Ma vi rendete conto? Questa è la grande capitolazione di Israele, la grande infedeltà di Israele, che non vuole più essere popolo eletto guidato unicamente da Dio, ma vuole essere come tutti gli altri popoli. Allora, credete che questo sia solo il problema di Israele? Questo è il problema di ognuno di noi. Cosa significa definire oggi Gesù Signore dell'universo? Deve essere Signore del mio universo. Se io non lo lascio entrare, se tu e Dio non lo lasciamo regnare nel nostro cuore, facciamo fallire sul regno dell'universo, perché c'è un posto in cui non regna, nel mio cuore non regna. E non può essere tutto in tutti. Se non regna nel mio cuore, non è tutto in tutti. Chiediamoci dunque in questa festa, bisogna proprio chiederlo, se abbiamo un cuore libero per ospitare il re dell'universo, oppure l'abbiamo riempito di mille cianfrusaglie a cui siamo visceralmente attaccati e ci importa poco o niente del re dell'universo. L'uomo non si accorge che più mette da parte Gesù, più diventa schiavo di miti e idoli vari imposti dalle mode di turno, che diventano i suoi regnanti in carica. E mi veniva da pensare che noi accettiamo sicuramente Gesù come nostro Salvatore, ma è più facile accettarlo come Salvatore, 2000 anni fa è morto per noi e ha dato la sua vita, ma accettarlo come Signore vuol dire accettarlo tutti i giorni, vuol dire lasciarlo regnare su tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo. Gesù è Signore, è Re. Un Re deve regnare, fa parte della sua essenza, di quello che è. Dobbiamo lasciargli, perché regni, dobbiamo lasciargli il controllo di tutta la nostra vita e di tutto ciò che abbiamo. Altrimenti non è Re, perché non domina in noi. Se vogliamo tenerci stretto il controllo su tutto e decidere ciò che ci pare e piace, lui non è re. E pensate che nel Padre nostro diciamo: venga il tuo regno come in cielo così in terra. Adesso lo possiamo capire meglio cosa vuol dire venga il tuo regno. Vuol dire lasciare il controllo a lui. Se no, queste sono parole che diciamo, ripetiamo tutti i giorni, ma che i fatti non confermano. Se vogliamo tenere tutto sotto controllo noi. Allora, chiediamo al Signore in questa grande festa di avere quel desiderio e quella capacità di accettarlo pienamente come Re e Signore della nostra vita, del nostro cuore, e allora faremo l'esperienza di una pienezza di gioia e di pace mai provate. Adesso vi leggo una bellissima pagina che avevamo oggi nel nel breviario per concludere, ma prima voglio ringraziare, mi mandano anche le risposte sulle domande di astrofisica. Vi avevo chiesto cos'è una UA, U punto A punto. Una UA è una unità astronomica, cioè sarebbe la distanza più piccola a livello astronomico, eh? La distanza tra Terra e Sole, che sono 150 milioni di chilometri, e in termini luce il Sole è a 8 minuti luce. Quindi vedete, noi non abbiamo mai delle istantanee dell'universo. Il Sole noi lo vediamo 8 minuti dopo, perché la luce ci mette 8 minuti per arrivare fino a noi, figuratevi miliardi di anni luce. Noi vediamo miliardi di anni dopo la luce che ci arriva da quella galassia che è miliardi di anni luce da noi. E ringrazio chi mi ha dato la risposta. E la domanda che vi faccio per la prossima volta è: perché si dice che noi siamo polvere di stelle? È una risposta bellissima. Allora, oggi avevamo una bellissima lettura di San Tommaso d'Aquino che ci dice cos'è il paradiso, cosa sarà questo regno nuovo, cieli nuovi. Quando saranno compiuti tutti i nostri desideri, cioè nella vita eterna, la fede cesserà. Non sarà più oggetto di fede tutta quella serie di verità che nel credo si chiude con le parole vita eterna. Amen. La prima cosa che si compie nella vita eterna è l'unione dell'uomo con Dio. Dio infatti è il premio e il fine di tutte le nostre fatiche. Questa unione poi consiste nella perfetta visione. Ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Infatti, quando saremo di là, ogni beato avrà più di quanto ha desiderato e sperato, e più di quanto può desiderare e sperare, avere una felicità che va oltre ogni suo desiderio. La ragione è che nessuno può in questa vita pagare pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa creata è in grado di colmare le aspirazioni dell'uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là fino all'infinito. Per questo le brame dell'uomo si appagano solo in Dio, secondo quanto dice Sant'Agostino: ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace fino a quando non riposa in te. I santi nella patria possederanno perfettamente Dio, ne segue che giungeranno all'apice di ogni loro desiderio e che la loro gloria sarà superiore a quanto speravano. La vita eterna, infine, consiste nella gioconda fraternità di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente deliziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri beati. Ognuno amerà l'altro come se stesso e perciò godrà del bene altrui come fosse proprio. Così il gaudio di uno solo sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati. Ma che meraviglia, il paradiso! Sentivo l'altro giorno qualcuno che diceva: in paradiso ci sarà anche. Qui c'è una fatica nera, siamo tutti diversi, ma lì rischiamo anche di andare d'accordo. È molto restrittivo questo pensiero, perché non solo ci rischiamo di andare d'accordo, ma ogni beato sarà più contento di vedere il bene nell'altro che se lo avesse lui stesso. Sarà un godere del bene che ha l'altro, più che se l'avessi io. Ma che meraviglia! Ecco cosa vuol dire che Dio sarà tutto in tutti. Ecco, carissimi, allora, vi auguro veramente che questa solennità di Cristo Re, Gesù, diventi veramente re dei nostri cuori, che gli lasciamo il controllo, che gli lasciamo il volante, e allora si apriranno meraviglie anche per noi, sì, orizzonti meravigliosi anche per noi. Ecco, carissimi, allora ho finito. Se qualcuno ha delle domande o richieste di libri, il numero è 338 755 38 47, e sul sito incamminoconGesù.org trovate il resto. Ciao a tutti da Vilma.